Sisters, we welcome you to the
General. Vi diamo il benvenuto a questa riunione generale della Società di Soccorso della Chiesa di Gesù Cristo ai Santi degli Ultimi Giorni. Sono sorella Julie Beck, presidentessa generale della Società di Soccorso. E per noi è un grande onore avere qui il nostro amato profeta, presidente Gordon B. Hinckley, e il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della prima presidenza. Seduti sul podio ci sono anche gli anziani Russell M. Nelson e David A. Bednar del Quorum dei 12 Apostoli, l'anziano Bruce C. Hafen del Quorum dei 70, le mie consigliere, le sorelle Sylvia H. Allred e Barbara Thompson, e le sorelle Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton e Mary Ann Cook della Presidenza Generale delle Giovani Donne, e le sorelle Cheryl C. Lent, Margaret C. Lieferth e Vicky F. Matsumori della Presidenza Generale della Primaria. La musica per questa riunione è fornita da un coro composto dalle sorelle della Società di Soccorso, dei Paoli di South Jordan nello Utah, diretto da Mary Lee Webb, Bonnie Goodleaf all'organo. Iniziamo questa serata speciale con il coro e la congregazione che canteranno O Re di Israele. La preghiera di apertura sarà detta da Jennifer B. Castle, insegnante della primaria del quinto rione di Alpine, Palo di Alpine, Utah.
Our beloved Heavenly Father,
carissimo Padre che sei nei cieli, ti siamo grati per essere qui tutti insieme stasera come sorelle, per essere insieme in questa meravigliosa società di soccorso. Ti siamo grati per tutte le sorelle che sono unite in tutto il mondo. Per favore, Padre, benedicile e aiutale a sentire il nostro amore. Ti siamo grati, Padre, per la presidenza della società di soccorso. Per favore, benedicile col tuo spirito, affinché loro possano condividere il messaggio che hanno preparato. Ti siamo grate per il nostro profeta vivente, il presidente Hinckley. Per favore, Padre, benedicilo. Ti siamo grati anche per questa grande opportunità che abbiamo di poter essere qui insieme stasera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
It will now be my pleasure to address you.
Adesso sarà mio piacere potervi parlare. Dopo il mio discorso, il coro canterà Genti guardate. Poi ci parlerà sorella Sylvia H. Allred, prima consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso, che sarà seguita da sorella Barbara Thompson, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Il coro e la congregazione canteranno quindi La Dove Sorge Sion.
My dear sisters, mie care sorelle, mi appresso a svolgere questo fantastico incarico con una preghiera nel cuore, una testimonianza del vero Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Il Salvatore è il nostro capo ed esempio, la nostra roccia, la nostra forza, il nostro avvocato. Qualsiasi cosa possa fare per aiutare Lui e il suo profeta è una benedizione per me. Ho sempre nutrito grande amore e rispetto per le sorelle di questa società e credo che le donne di questa chiesa siano tra le più brave e le più capaci al mondo. Sappiate che vi voglio bene, magnifiche donne di questa chiesa. Il presidente Hinckley ha affermato in occasione di un addestramento di dirigenti a livello mondiale: sono certo che non c'è un'altra organizzazione che eguagli la società di soccorso di questa chiesa. È composta da più di 5 milioni di donne sparse su tutta la terra. Se saranno unite e proclameranno all'unisono le stesse cose, la loro forza sarà incalcolabile. È assolutamente essenziale che le donne della Chiesa sostengano con forza e fermezza ciò che è giusto e coerente nell'ambito del piano del Signore. Ho ponderato e studiato questo invito ispirato e ho cercato le risposte a come le donne di questa Chiesa possano adempiere l'invito del Presidente Hinckley e la sua promessa. In che modo possono parlare all'unisono ed essere forti e inamovibili rispetto a ciò che è giusto e coerente? Nel piano del Signore vi sono cose specifiche che le donne sante degli ultimi giorni devono fare perché sono figli di Dio, scelte per venire sulla terra in questo periodo che è stato definito un'epoca molto difficile della storia del mondo. Per poter fare la nostra parte nell'ambito del piano del Signore, dobbiamo essere forti e inamovibili nella fede, forti e inamovibili nella famiglia, forti e inamovibili nel prestare soccorso. Dobbiamo eccellere in questi tre campi importanti che ci distinguono come discepoli del Signore. Tramite la società di soccorso possiamo praticare come essere seguaci di Cristo. Impariamo ciò che Lui vuole che apprendiamo. Facciamo ciò che Lui vuole che compiamo e diventiamo ciò che Lui vuole che siamo. Quando ci riuniamo con questo obiettivo, l'opera della società di soccorso diventa importante, a prescindere dalle circostanze. Che abbiate 18 o 88 anni, soli o sposate, con o senza figli, che viviate a Bountiful nello Utah o a Bangalore in India. Primo, le donne sante degli ultimi giorni devono essere forti e inamovibili nella fede. Possono e dovrebbero eccellere nel vivere e condividere la propria testimonianza del Signore Gesù Cristo e del suo Vangelo restaurato. Lo facciamo quando stringiamo e osserviamo le nostre alleanze con Lui, siamo degni e rendiamo il culto nei Suoi templi, studiamo la Sua dottrina nelle Scritture e nelle parole dei profeti, siamo degni, riconosciamo e seguiamo lo Spirito Santo, proclamiamo e difendiamo il Vangelo, partecipiamo a sincere preghiere personali e familiari, teniamo la serata familiare, viviamo secondo i principi dell'autosufficienza di una vita previdente. Queste sono le cose essenziali che dobbiamo fare prima di quelle non essenziali. Sono atti semplici e indispensabili che sembrano quasi ordinari quando ne parliamo. Tuttavia, indicano il nostro discepolato e sono sempre stati fondamentali per le sorelle della società di soccorso. Nessuno può fare queste cose al nostro posto. Sono azioni personali e abitudini che ci differenziano nell'essere forti e inamovibili rispetto a ciò che è corretto. Sarebbe un mondo e una chiesa molto diversa questa, se ogni sorella della chiesa eccellesse nel fare, rinnovare e osservare le alleanze. Se ogni sorella avesse una raccomandazione per il Tempio e vi andasse più spesso, se ogni sorella studiasse le Scritture e le dottrine della Chiesa e le conoscesse tanto bene da poterle insegnare e difendere in qualsiasi momento e luogo. Pensate alla nostra forza unita, se ogni sorella dicesse delle preghiere sincere ogni mattina e sera, o ancora meglio, se pregasse incessantemente come ha comandato il Signore. Se ogni famiglia tenesse le preghiere familiari ogni giorno e la serata familiare ogni settimana, saremmo più forti. Se ogni sorella fosse abbastanza autosufficiente da poter offrire liberamente la sua conoscenza, i talenti e le risorse, se ogni sorella riflettesse il suo modo di essere discepola nel modo di parlare e di vestire, saremmo inamovibili in ciò che è corretto. Secondo, le donne sante degli ultimi giorni devono essere forti e inamovibili nella famiglia. Esse possono e dovrebbero rendere migliori le famiglie più di chiunque altro. Noi, come discepoli di Cristo, possiamo e dovremmo essere le migliori al mondo nel sostenere, nutrire e proteggere le famiglie. Lo facciamo quando comprendiamo e difendiamo il ruolo divino della donna. Abbracciamo le benedizioni del sacerdozio, formiamo famiglie eterne, manteniamo forte il matrimonio, diamo alla luce e cresciamo i figli, esprimiamo amore per i nostri familiari e li curiamo, accettiamo la responsabilità di preparare una nuova generazione retta, conosciamo, viviamo e difendiamo la dottrina della famiglia, ricerchiamo e celebriamo le ordinanze per la nostra famiglia estesa. Come discepoli di Gesù Cristo, la responsabilità di sostenere, nutrire e proteggere le famiglie è data a ogni donna di questa Chiesa. Le donne hanno incarichi distinti affidati loro prima della fondazione del mondo e come donne sante degli ultimi giorni che osservano le alleanze, levare le vostre voci in difesa della dottrina della famiglia, come detto nel proclama al mondo, è essenziale per la forza della famiglia di tutto il mondo. Conoscere e difendere i divini ruoli della donna è molto importante in un modo in cui le donne sono bombardate dai falsi messaggi sulla loro identità. I personaggi famosi appaiono in radio e in televisione come autorità e portavoci delle donne. Anche se questi messaggi mediatici possono contenere degli elementi di verità, la maggior parte di loro predica il Vangelo di realizzazione personale e autovenerazione, che spesso sono fuorvianti per le donne riguardando la loro vera identità e il loro valore. Queste voci offrono una felicità contraffatta e ne consegue che molte donne sono tristi, sole e confuse. L'unico posto in cui le donne sante degli ultimi giorni apprenderanno tutta la completa verità sul loro ruolo indispensabile di donne nel piano di felicità è in questa Chiesa e nella sua dottrina. Sappiamo che nel grande conflitto della preesistenza ci schierammo dalla parte del nostro Salvatore Gesù Cristo per preservare il nostro potenziale di appartenere a delle famiglie eterne. Sappiamo di essere figlie di Dio e che ciò che dobbiamo fare. Le donne trovano vera felicità quando comprendono e gioiscono nel loro ruolo singolare all'interno del piano di salvezza. Le cose che le donne possono e devono fare meglio vengono qui difese e insegnate senza scuse. Noi crediamo nella formazione di famiglie eterne. Ciò significa che crediamo nel matrimonio. Sappiamo che il comandamento di moltiplicare e riempire la terra è sempre valido. Ciò significa che crediamo nell'avere dei figli. Abbiamo fede che, con l'aiuto del Signore, possiamo avere successo nel crescere e istruire figli. Questi sono compiti essenziali nel piano di felicità. E quando le donne abbracciano questi ruoli con tutto il cuore, sono felici. Conoscere e difendere la verità sulle famiglie è un privilegio di ogni sorella di questa Chiesa. Le famiglie sono eterne e pertanto non possiamo permetterci di essere indifferenti o superficiali rispetto a tali rapporti. Grande parte dell'opera di questa società nel passato si è concentrata sull'aiutare le donne sante degli ultimi giorni a rafforzare le famiglie, ponendo l'accento sulle capacità legate al loro ruolo. Occuparsi della casa, essere madri e mogli. Famiglia vuol dire lavoro, ma si tratta della nostra grande opera e noi non abbiamo paura di lavorare. È quello che facciamo meglio. Nessuno crea famiglie migliori delle sorelle di questa società di soccorso. Noi le sosteniamo, nutriamo e proteggiamo. terzo. Le donne sante degli ultimi giorni devono essere forti e inamovibili nel servizio. Noi siamo una società di soccorso e dovremmo pertanto essere le più brave al mondo nel prestare soccorso. Questo è stato il nostro campo sin dall'inizio. Soccorso vuol dire sollevare, alleggerire, vuol dire togliere qualcuno dai guai. Il servizio e il soccorso che offriamo sono un segno che siamo discepoli del Signore e membri della sua vera Chiesa restaurata. È un privilegio far parte di questa organizzazione mondiale di donne, il cui nome descrive ciò che ci si aspetta da noi: prestare soccorso. Joseph Smith disse che le donne di questa chiesa sono state organizzate per soccorrere i poveri, gli afflitti, le vedove e gli orfani e il compimento di ogni atto caritatevole, e non solo soccorrere i poveri, ma salvare le anime. L'impegno a soccorrere fu ulteriormente definito dall'anziano John A. Rizzo come soccorso nella povertà, nella malattia, nel dubbio, nell'ignoranza e in tutto ciò che impedisce la gioia e il progresso della donna. Nonostante gli importanti sforzi del passato, il lavoro più grande e più importante per le donne di questa Chiesa è ancora nel futuro. La terra deve essere preparata a ricevere il Signore Gesù Cristo e noi dobbiamo contribuire a questa preparazione in mezzo a guerre, tumulti, calamità naturali e al crescente male. Non c'è mai stato nella storia del mondo un momento in cui vi fosse maggior bisogno di aiuto su così vasta scala. Poiché siamo discepoli di Gesù Cristo e abbiamo fatto alleanza con Lui, siamo già impegnate tramite alleanza a prestare questo soccorso. Voi siete uniche e preziose. Ciascuna di voi ha i propri fardelli e difficoltà che vi offrono le benedizioni di rivolgervi al Signore per avere aiuto. Abbiamo anche la possibilità di aiutare il Signore, fornendo aiuto agli altri, in modo da offrire la migliore e più veloce soluzione alla solitudine e alla mancanza di speranza. È una via sicura per avere la compagnia dello Spirito. Tutto ciò che abbiamo bisogno per cominciare a offrire aiuto è inginocchiarci e chiedere: chi ha bisogno del mio aiuto? Ogni sorella sposata o sola, giovane o anziana, è necessaria per compiere questo sforzo ed è ciò che dovremmo fare meglio di chiunque altro. Ora esprimo qualche pensiero a voi, presidenze della società di soccorso che servite tanto fedelmente. Voi avete un'emozionante responsabilità e un sacro incarico nello svolgere l'opera della società di soccorso. Avete l'obbligo di aiutare le donne della Chiesa a eccellere nella fede, nella famiglia e nel prestare soccorso. Contribuite a fare in modo che il Vangelo diventi un interesse primario per le donne della Chiesa. Aiuterete le donne a perfezionare le capacità domestiche di madri e mogli in modo che possano vivere pienamente il Vangelo nelle loro case. Ogni dirigente della società di soccorso chiamata e messa a parte ha il diritto e l'autorità di essere guidata nell'adempiere il suo incarico ispirato per aiutare al meglio coloro che serve. Ricevere l'aiuto dello Spirito Santo mentre vi concentrerete sull'essenziale e vi sarà dato il coraggio di trattenervi da ciò che vi è frivolo. Ogni dirigente sa che le famiglie sono colpite duramente dalle tempeste di questo mondo, bufere che causano dipendenza, debiti, infedeltà e disobbedienza. Il Signore vide i giorni nostri come principio di dolori in cui molti sarebbero stati ingannati. Parlò di guerre e rumori di guerre, carestie, terremoti e pestilenze. Questo descrive proprio il mondo in cui viviamo ed è essenziale che le donne di questa Chiesa sappiano che hanno la responsabilità di prepararsi per ogni cosa. Come dirigenti della società del corso, per aiutare ogni sorella di ogni famiglia, in ogni rione e ramo, a diventare autosufficienti. Esse devono avere una provvista di cibo, soldi e talenti per sostenere se stesse e le proprie famiglie in periodi di difficoltà. La Chiesa fornisce utili sussidi come gli opuscoli sull'autosufficienza per permettere loro di cominciare. Questo fa parte del vostro lavoro. Avete il privilegio di consigliarvi in unità coi dirigenti del sacerdozio e programmare una difesa e un rifugio da queste tempeste ed adottare gli sforzi alle specifiche necessità delle vostre sorelle. L'amicizia e l'unione che rendono la vita molto più dolce saranno una conseguenza naturale dei vostri sforzi. Concentrarsi sul servizio produrrà sempre unità, mentre concentrarsi sull'unità non produce sempre servizio. Quando ci riuniamo per qualsiasi scopo sotto la bandiera della società di soccorso, dobbiamo trascorrere il nostro tempo prezioso e i nostri sforzi e i nostri fondi consacrati per aiutare le sorelle a fare meglio ciò che devono fare. Alle riunioni domenicali della società di soccorso l'apertura dovrebbe essere breve, invitare lo spirito. Abbiamo bisogno di ogni minuto possibile per studiare insieme il Vangelo in modo da svolgere al meglio quando ci è richiesto. Tutte le conferenze, attività, raduni e riunioni della società di soccorso devono concentrarsi su come aiutare le sorelle a fare meglio ciò che dovrebbero fare. L'ammonimento del presidente Inclee è stato: abbiamo una sfida più grande di quanto immaginiamo, fate il meglio che potete, ma voglio sottolineare che deve essere il meglio in assoluto. Siamo in grado di fare molto meglio. Dobbiamo inginocchiarci e invocare l'aiuto del Signore per avere forza e guida. Poi dobbiamo alzarci ed agire. Mie care sorelle, il nostro profeta, che io sostengo con tutto il cuore, ha detto che c'è un modo migliore di quello che offre il mondo. Egli ha invitato le donne della Chiesa per orare insieme la causa della rettitudine. Ha detto che se saremo uniti e parleremo all'unisono, la nostra forza sarà incalcolabile. Io ho espresso la mia fiducia che le donne di questa Chiesa saranno forti e inamovibili nella fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo restaurato, che saranno forti e inamovibili nel sostenere, nutrire e proteggere la famiglia e che saranno forti e inamovibili nel prestare soccorso. Possa il Signore benedirci e sorriderci mentre svolgiamo quest'opera essenziale per le donne. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Hear heaven's voice through every land that all may. I am humbled by the opportunity to stand before you and share the feelings of my heart.
Sono contenta di essere davanti a voi oggi. E condividere i sentimenti del mio cuore. Sono una donna comune, insignificante per gli standard del mondo, ma il Signore, nella sua misericordia, mi ha sempre benedetto con speciali opportunità e un dono prezioso. Ho avuto una testimonianza della veridicità di questo Vangelo e della realtà di Gesù Cristo e del suo sacrificio espiatorio. Mi sono sentita guidata dall'influenza dello Spirito Santo da quando avevo solo 14 anni e ascoltai per la prima volta i missionari e lessi il Libro di Mormon. La mia testimonianza arde sempre nel mio cuore e la mia fede è incrollabile. Questo dono di fede e testimonianza mi ha grandemente benedetto. Oggi mi ritrovo tra le donne migliori e più preziose al mondo e sento il peso della gran responsabilità che ricade su di me in questo momento. Ho pregato, studiato e meditato le scritture alla ricerca dell'ispirazione per dire ciò che il Signore vorrebbe che io dicessi in questa occasione. Come presidenza generale della Società di Soccorso, abbiamo studiato e meditato la storia e la funzione della Società di Soccorso, questa organizzazione unica che fu divinamente organizzata da un profeta di Dio per servire e benedire le donne della Chiesa. Questa origine ispirata giunse in risposta ai dolci desideri del cuore delle donne di quel tempo. Fu organizzata con due scopi molto chiari: soccorrere i poveri e salvare le anime. Oggi la Società di Soccorso sta ancora rendendo servizio e rafforzando la fede in Gesù Cristo. La sorella Beck ha menzionato che una cosa che donne di questa chiesa potrebbero e dovrebbero fare bene è prestare soccorso. Prendete in considerazione il principio insegnato in Giovanni 21:15-17. Il Signore chiese a Pietro: «Mammi tu». Pietro rispose: «Tu sai che io t'amo». E il Signore replicò: «Pasci i miei agnelli». Il Signore gli chiese una seconda volta: «Mammi tu». Pietro rispose nuovamente: «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Il Signore disse a Pietro: «Pastura le mie pecorelle». Il Signore domandò per la terza volta: «Mammi tu?». Pietro si rispose: «Sì, Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che io t'amo». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore». Come discepoli di Cristo, anche noi dichiariamo di amarlo. Quindi, in che modo pasciamo le sue pecore? Un modo in cui le sorelle delle società di soccorso possono pascere le sue pecore è tramite l'insegnamento in visita. L'insegnamento in visita ha lo scopo di creare rapporti di affetto con ogni sorella e offrirle sostegno, conforto e amicizia. Le insegnanti visitatrici sono incaricate dal Signore di amare le sorelle e aiutare a prendersi cura di loro stesse. Per compiere questo, le insegnanti visitatrici fanno quanto segue. 1. Visitare ogni sorella assegnata regolarmente, se possibile a casa sua ogni mese. Apprendere le necessità spirituali e temporali della sorella e della sua famiglia. 3. Offrire l'assistenza appropriata. 4. Dare istruzione spirituale tramite un messaggio mensile. Il Signore ha benedetto le donne con le qualità divine dell'amore, della compassione, della gentilezza e della carità. Tramite le visite mensili, come insegnanti visitatrici, abbiamo il potere di portare beneficio a ogni sorella, aprendo le braccia dell'amore e della gentilezza e offrendo il dono della compassione e della carità. A prescindere dalla nostra situazione individuale, tutte abbiamo la possibilità di edificare e nutrire gli altri. Ho vissuto in molti paesi del Centro e Sud America, nei Caraibi e Spagna. Ho visto svolgere fedelmente l'insegnamento in visita, percorrendo brevi e lunghe distanze a piedi, in autobus, in metropolitana o in treno. La mia amica Anna, quando era una giovane madre in Costa Rica, svolgeva fedelmente l'insegnamento in visita ogni mese, camminando a piedi sotto una pioggia fitta. 3 anni dopo, diventata nonna, continua ad essere una fedele insegnante visitatrice. È stata una benedizione per molte persone. Tramite le visite regolari alle nostre sorelle possiamo creare legami di amicizia, amore e fiducia. Se ascolteremo gli insegnamenti dello Spirito, accresceremo la nostra consapevolezza delle necessità altrui. Se agiamo in base ai suggerimenti divini, possiamo essere una benedizione per chi si trova nel bisogno. ma dobbiamo essere disposti a dare delle nostre sostanze, del nostro tempo. Il vero metro di misura nella nostra vita non è quanto acquisiamo, ma quanto diamo. L'insegnamento in visita offre l'opportunità di dare mentre ci occupiamo delle necessità fisiche, spirituali ed emotive l'una dell'altra. Quando vivevo nella Repubblica Dominicana, andai a visitare una sorella che era appena tornata a casa dall'ospedale dopo aver dato alla luce il terzo figlio. Fui sorpresa di trovarla bene, tranquilla. Gli altri due figli erano ancora molto piccoli. Dopo qualche minuto di conversazione mi parlò come se si sentiva serena, perché le sorelle della società di soccorso si erano impegnate ad andare ad aiutarla ogni giorno per i giorni successivi. Si era sentita amata. Le mie insegnanti visitatrici erano sempre le prime a venirmi a trovare e a portarmi il pasto quando tornavo a casa con un neonato a San José in Costa Rica. Il presidente Boyke Parker ha detto che il servizio della società di soccorso magnifica e santifica ogni sorella e ha consigliato di dare al servizio della società di soccorso precedenza su ogni altro requisito imposto dall'appartenenza a circoli e associazioni dello stesso genere. L'insegnamento in visita è anche uno strumento molto efficace negli sforzi del ritenimento e riattivazione. Una sorella giovane adulta raccontando quanto segue: mentre leggevo il messaggio della prima presidenza sull'Ensign, rammentai il mio incarico di insegnante visitatrice. La mia collega era una buona amica, ma sembrava che i nostri impegni fossero sempre in conflitto. Quella mattina decisi di chiamare le nostre sorelle, stabilire un orario e sperare che sarebbe andato bene per la mia collega. Purtroppo, lei non poteva venire. Chiesa a un paio di compagni di stanza se potevano accompagnarmi, ma nessuna era disponibile. Sapendo che non era la cosa ideale svolgere l'insegnamento in visita da sola, pensai di cancellare gli appuntamenti, ma poi decisi che era meglio andare da sola piuttosto che fare un altro mese senza visitare le nostre sorelle. Arrivai a casa di Alejandra e mi avvicinai nervosamente alla sua porta, senza sapere se l'avrei riconosciuta. Era stata molto cordiale al telefono, quindi pensai di averla già vista in chiesa. Alejandra mi salutò con un affettuoso abbraccio e un bel sorriso. Era un volto nuovo. Durante la nostra conversazione, Alejandra parlò del suo desiderio di tornare in chiesa e disse che aveva sperato di ricevere qualche visita nei mesi passati. Affermò che era la prima volta che riceveva l'insegnamento in visita. Parlammo di alcuni principi del Vangelo e di ciò che pensavamo sul messaggio del mese. Si impegnò a venire in chiesa quella settimana e lo fece veramente, portando addirittura anche il suo ragazzo. Da allora io e Alejandra siamo diventate buone amiche. Non sono più la sua insegnante visitatrice, ma ci incontriamo più di una volta al mese. Alejandra frequenta regolarmente la chiesa e la serata familiare e partecipa all'istituto. Ora ho una testimonianza più forte di prima dell'insegnamento in visita. Sono grata per la guida dello Spirito Santo e i suoi suggerimenti che mi portarono da un'amica tanto gentile e affettuosa come Alejandra. Fummo parimente rafforzate da questa esperienza e ne avevamo entrambe bisogno per il nostro progresso spirituale. Quando un pastore si prende cura delle sue pecore, molte di quelle che si sono allontanate possono essere recuperate, possono rispondere all'invito di tornare nel gregge. In Moroni 6:4 siamo ammoniti di ricordare e nutrire coloro che vengono battezzati nella Chiesa di Cristo. Il messaggio evangelico mensile che condividiamo edifica la fede e la testimonianza. Chi dà e chi riceve sono entrambi edificati e condividono idee ed esperienze personali mentre discutono sui principi del Vangelo, sulle scritture e sugli insegnamenti dei nostri profeti. Un'altra benedizione è la stretta amicizia e l'edificazione che avvengono tra due sorelle che sono colleghe nel servizio. Apprendiamo l'una dall'altra e impariamo ad amarci quando serviamo insieme. Possiamo e dobbiamo essere in grado di prestare soccorso. Abbiamo la visione del Vangelo nella nostra vita. Abbiamo i suggerimenti divini che ci incoraggiano a fare il bene. Impegniamoci a svolgere un insegnamento in visita efficace. Possiamo offrire nutrimento temporale e spirituale. Possiamo e dobbiamo essere comprensive ed essere in grado di insegnare la dottrina. Possiamo alleviare la fame spirituale e pascere le pecore. Pascere le pecore può voler significare di rafforzare e nutrire nuovi membri della Chiesa, quelli meno attivi o quelli pienamente attivi. E il nostro servizio deve essere altruistico, semplice e fatto con buona volontà, col cuore ricolmo dell'amore di Dio e dei Suoi figli. Deve esserci genuino interesse da parte del pastore per il gregge, onde invitarlo a venire a Cristo. Prego che ci impegneremo maggiormente ad aprire le braccia dell'amore e della comprensione per aiutarci a rafforzarci a vicenda mentre svolgiamo il nostro insegnamento in visita, con un cuore gioioso e ben disposto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Several months ago, Sister Beck asked if I would.
Diversi mesi fa, la sorella Beck mi chiese se potessi parlare della famiglia e raccontare un po' la mia esperienza in materia. Io non sono sposata e non ho figli. Penso che la sorella Beck abbia ritenuto che io fossi qualificata per parlare sulla famiglia perché non ho mai commesso errori con i miei figli. Molte donne non possono dire altrettanto. Lavoro come assistente sociale. E nel corso degli anni ho conosciuto molte famiglie, la maggior parte delle quali con problemi e grandi difficoltà. Ho visto molte dolorose situazioni in cui i figli sono stati gravemente feriti, fisicamente ed emotivamente. Ho lavorato con bambini abbandonati e dimenticati a causa della droga o di altre sostanze che creano dipendenza. Ho incontrato 18enni che erano stati dati in affidamento e che ora vivono da soli senza il sostegno e il supporto di una famiglia amorevole che li aiuti. Per fortuna la maggior parte di noi non conosce in famiglia i maltrattamenti o l'abbandono, ma in tutte le case ci sono diversi tipi di difficoltà, malattia, morte, disobbedienza, problemi economici e così via. Questi problemi sollevano alcune domande. Che cosa sta succedendo alle famiglie? Qual è la differenza tra una famiglia stabile e una disfunzionale? Quali sono alcune cose semplici che aiutano le famiglie? Chi può fornire un aiuto alle famiglie? Oggi vorrei rispondere brevemente a queste domande e condividere alcune osservazioni che ho fatto negli anni, con la speranza che possano essere di aiuto. Che cosa sta succedendo alle famiglie? Satana sta facendo gli straordinari per attaccare la famiglia. Ci dice che il matrimonio non è importante, che i figli non hanno bisogno di un padre e di una madre, che avere una famiglia forte non conta. Ci racconta che i valori morali non sono una cosa stupida e sorpassata. Quando giungono le difficoltà, Satana ci suggerisce che abbandonare il nostro credo e di seguire le vie del mondo. Ci alletta con la fama e la ricchezza, indicandoci dove trovare una vita agiata. Attacca la nostra fede in Dio e cerca di scoraggiare persino le famiglie più forti e uniti. Satana è entusiasta quando cediamo, anche solo un po'. Qual è la differenza tra una famiglia stabile e una disfunzionale? I membri di una famiglia stabile sanno chi sono, dove stanno andando e che cosa desiderano conseguire. In una famiglia disfunzionale non ci si rende conto di chi siamo, non c'è un piano, né un'ancora, né un set di valori o standard fondamentali che indirizzino il corso. Ad alcuni genitori di famiglie disfunzionali erano stati insegnati buoni valori, ma sono finiti sulla via sbagliata a causa dell'alcol, della droga o di altre dipendenze che hanno tolto loro la capacità di giudicare e di prendere decisioni corrette. In una famiglia stabile, gli affettuosi genitori insegnano mediante l'esempio e non si limitano a dire ai figli di fare qualcosa, bensì lo fanno con loro, mostrando come si fa. Quali sono alcune delle cose semplici che aiutano le famiglie? Ricordate che i figli sono preziosi, sono progenie di spirito di Dio. Ho visto la capacità di ripresa dell'anima umana, quando a volte non riuscivo a immaginare come un figlio sarebbe sopravvissuto. Care sorelle, amate e educate i vostri figli. Dite loro che li amate, abbracciateli. Una dimostrazione affettiva fisica adeguata farà miracoli. Esprimete parole gentili, mostrate con l'esempio come lavorare, insegnate loro a pregare. Il presidente James E. Faust ha detto: pregare insieme in famiglia è un'esperienza che avvicina, I figli più giovani possono imparare a pregare ascoltando le preghiere dei genitori o dei loro fratelli maggiori. Le preghiere personali e familiari sono indispensabili per la felicità personale e familiare. Leggete ai figli le scritture, aiutateli a imparare che esse li guideranno nel corso di tutta la vita. Tenete con loro la serata familiare. Fate in modo che capiscano che per voi è importantissimo trascorrere del tempo insieme con la famiglia. In genere i figli accettano i genitori e gli errori che questi commettono. Spesso perdonano, dimenticano e cambiano molto più velocemente di quanto facciano gli adulti. Non provate sensi di colpa. Scusatevi quando sbagliate, chiedete ai vostri figli di perdonarvi, cambiate atteggiamento e andate avanti. Ricordate che per crescere un figlio occorre molta pazienza. Per quanto siamo preziosi, i figli possono essere esasperanti, frustranti, a volte disubbidienti. Ciò richiede una quantità immensa di pazienza e di controllo per evitare di fare o di dire cose che poi rimpiangiamo. A volte i genitori hanno bisogno di prendere un momento di pausa per evitare di commettere errori gravi. Spesso è utile uscire da una stanza per un minuto per riprendere l'autocontrollo. Non ci sono consigli migliori di quelli forniti nella famiglia, un proclama al mondo. Leggetelo, studiatelo, adottatelo come standard della vostra vita. Fate sì che sia l'argomento di varie lezioni della serata familiare, in modo che nessuno di voi fraintenda su che cosa sia basata la vostra famiglia. Chi può fornire un aiuto alle famiglie? Ovviamente la responsabilità di istruire figli e di rafforzare la famiglia ricade per prima cosa sui genitori. Ma ci sono molte altre persone disposte ad aiutare. Ho genitori meravigliosi, ma non hanno assolto il loro compito da soli. Ero nel tabernacolo quando nel settembre del 1955 il presidente Hinckley lesse per la prima volta il proclama alla riunione generale della Società di Soccorso. Fu un'occasione fantastica, sentii l'importanza del messaggio. Mi ritrovai inoltre a pensare, questa è una guida grandiosa per i genitori e anche una grande responsabilità per i genitori. Per un attimo pensai che non mi riguardasse veramente molto, poiché non ero sposata né avevo figli. Quasi immediatamente mi resi conto, però, mi riguarda invece, appartengo a una famiglia. Sono una famiglia, sorella, una zia, una cugina, una nipote. Ho responsabilità e benedizioni per chi appartengo a una famiglia. Anche se fossi l'unico membro in vita della mia famiglia, faccio comunque parte della famiglia di Dio e ho la responsabilità di contribuire al rafforzamento delle altre famiglie. L'anziano Robert T. Hales disse, rafforzare la famiglia è il nostro sacro dovere di genitori, figli, parenti, dirigenti, insegnanti e singoli membri della Chiesa. Come sorelle della Società di Soccorso possiamo aiutarci a vicenda a rafforzare le famiglie. Ci è data la possibilità di servire in molti modi. Siamo costantemente in contatto con bambini e giovani che potrebbero necessitare esattamente di ciò che abbiamo da offrire. Voi, sorelle più anziane, avete molti consigli ed esperienze da condividere con le madri più giovani. Talvolta una dirigente delle giovani donne o un insegnante della primaria dice e fa proprio quello che occorre per rafforzare ciò che un genitore sta cercando di insegnare. E ovviamente noi non abbiamo bisogno di una chiamata specifica per tendere la mano a un'amica o una vicina. Il più grande aiuto che avremo nel rafforzamento della famiglia è il conoscere e seguire le dottrine di Cristo e contare sul suo aiuto. Assai spesso, lavorando con famiglie con problemi, mi sono ritrovata a desiderare che essi conoscessero il Salvatore e che i genitori insegnassero ai figli le dottrine di Gesù Cristo. Ed ecco, egli soffrirà le tentazioni e i dolori del corpo, la fame, la sete e la fatica, anche più di quanto l'uomo possa sopportare, a meno che ne muoia. Cristo soffrì tutto quanto possiamo immaginare. Egli sa come ci sentiamo, ci capisce, ci aiuterà. Le scritture sono piene di esempi di come Gesù ha aiutato e aiuterà. Ecco alcuni dei passi che amo in particolar modo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Chiunque riporrà la sua fiducia in Dio sarà sostenuto nelle sue prove, nelle sue difficoltà, nelle sue afflizioni, e sarà elevato l'ultimo giorno. Sii umile, il Signore Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere. Ogni volta che hai chiesto, hai ricevuto istruzioni dal mio Spirito. Sii fedele e diligente nel rispettare i comandamenti di Dio, e io ti circonderò con le braccia del mio amore. Il presidente Gordon B. Hinckley dichiarò: è imperativo che non trascuriate la vostra famiglia, nulla di quanto avete è più prezioso. Alla fine saranno i rapporti familiari quelli che porteremo con noi nell'aldilà. Ricordate il grande amore del Salvatore che in Isaia 41:10 promise: tu non temere, poiché io sono teco, non ti smarrire, poiché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro. Poi nel versetto 13 ripete: io ti aiuto. Ancora una volta nel versetto 14 ripetì: sono io che ti aiuto. Credete al Salvatore, egli ci aiuterà, ci ama, vuole che siamo felici. Rendo testimonianza che il nostro Signore e Salvatore vive, testimonio che egli ci aiuterà. Mi ha aiutato molte volte e aiuterà anche voi. Questo è quanto so, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno partecipato alla riunione generale della Società di Soccorso. Sarà ora nostro piacere ascoltare il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Monson, concluderemo con il coro che canterà Se luce Signor. La preghiera di chiusura sarà quindi detta da Claire Owen, consulente delle laurette del nono rione di Edgemont, Paolo di Edgemont Nord, a Provo nello Utah.
This evening our souls have reached toward heaven.
Questa sera le nostre anime si sono rivolte al cielo. Siamo stati benedetti con splendida musica e messaggi ispirati. Lo spirito del Signore è qui. Sorella Julie Beck, Sylvia Allred, Barbara Thompson, ringraziamo il cielo per i vostri cari genitori, i vostri insegnanti, dirigenti e per le altre persone che hanno riconosciuto in voi il vostro potenziale. Per parafrasare un pensiero, non si può sapere ciò che vale una ragazza. Bisogna aspettare e vedere, ma ogni donna in nobile posizione una volta era una ragazza. È un grande privilegio per me essere con voi. Riconosco che, oltre a voi che siete riunite in questo centro delle conferenze, ce ne sono molte migliaia che guardano o ascoltano i discorsi via satellite. Nel parlarvi mi rendo conto di essere in minoranza come uomo e devo essere cauto nei miei commenti. Mi viene in mente l'uomo che entrò in una libreria e chiese aiuto alla commessa, una donna. Avete il libro intitolato L'uomo, il padrone delle donne? La donna lo guardò dritto negli occhi e disse con sarcasmo: provi nel settore della fantascienza. Stasera vi assicuro che vi onoro, donne della Chiesa, e sono consapevole, citando William R. Fallis, che la mano che muove la culla governa il mondo. Nel 1901 il presidente Lorenzo Snow disse: le componenti della società di soccorso hanno aiutato gli afflitti, abbracciato con amore gli orfani e le vedove, e si sono mantenute immacolate dal mondo. Posso attestarvi che al mondo non ci sono donne più pure e timorate di Dio di quelle che si trovano nella società di soccorso. Come ai tempi del presidente Snow, qui e ora ci sono visite da fare, auguri da mandare e anime affamate da sfamare. Nel contemplare la società di soccorso di oggi, reso umile dal privilegio di parlarvi, mi rivolgo al Padre Celeste per avere la sua guida divina. Con questo spirito ho sentito di dover dare a ogni membro della società di soccorso di tutto il mondo tre obiettivi da perseguire. Numero uno, studiare diligentemente. Numero due, pregare fervidamente. Numero tre, servire con buona volontà. Analizziamo ciascun obiettivo. Primo, studiare diligentemente. Il Salvatore del mondo insegnò: cercate nei libri migliori parole di saggezza, cercate l'istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la fede. Egli aggiunse: voi investigate le scritture, perché pensate aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Lo studio delle scritture aiuterà la nostra testimonianza e quella dei nostri familiari. I nostri figli oggi crescono circondati da voci che li incitano ad abbandonare ciò che è giusto e a inseguire invece i piaceri del mondo. Se non hanno forti fondamenta nel Vangelo di Gesù Cristo, una testimonianza della verità e la determinazione a vivere rettamente, sono sensibili a tali influenze. È nostra responsabilità rafforzarli e proteggerli. In misura preoccupante, i nostri figli oggi vengono educati dai media, incluso Internet. negli Stati Uniti si stima che un bambino medio guardi alla televisione per circa 4 ore al giorno programmi i cui contenuti sono pieni di violenza, uso di droga e alcol e sesso. I film e i videogame si aggiungono a queste 4 ore. Le statistiche sono simili in altri paesi sviluppati. I messaggi portati dalla televisione, dal cinema e altri media sono spesso in diretta opposizione a ciò che vogliamo che i nostri figli abbraccino e tengano caro. È nostra responsabilità non solo insegnare loro ad essere sani nello spirito e nella dottrina, ma anche a restare forti, a prescindere dalle forze esterne che possono incontrare. Questo richiederà molto tempo e molti sforzi da parte nostra. E per poter aiutare gli altri, noi stessi abbiamo bisogno di coraggio spirituale e morale per opporre resistenza al male che vediamo da ogni parte. Viviamo nei tempi descritti in Secondo Nefi, capitolo 9. Oh, vanità e fragilità e stoltezza degli uomini. Quando sono dotti, si credono saggi e non danno ascolto ai consigli di Dio, poiché li trascurano, credendo di conoscere da sé. Pertanto, la loro saggezza è stoltezza e non giova loro. E periranno. Ma è bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di Dio. È richiesto il coraggio di tenersi saldi ai propri standard, malgrado la derisione del mondo. Il presidente J. Reuben Clark Jr., che fu consigliere della presidenza per molti anni, affermò: non sono rari i casi di uomini di presunta fede i quali hanno ritenuto che, poiché la proclamazione di tutta la loro fede avrebbe potuto richiamare sul loro capo il ridicolo dei loro colleghi non credenti, hanno ritenuto di dover modificare o scusare la propria fede, o di diluirla disastrosamente, o addirittura di fingere di rinunciarvi. Essi sono degli ipocriti. Mi vengono in mente i possenti versetti che si trovano in Secondo Timoteo nel Nuovo Testamento, capitolo 1, versetti 7 e 8, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro. Oltre allo studio di cose spirituali, è anche essenziale l'istruzione secolare. Spesso non si conosce il futuro, perciò è necessario essere preparati per ciò che è incerto. Le statistiche rivelano che a un certo punto, per via della malattia o morte di vostro marito o a causa di problemi economici, potete ritrovarvi a dover provvedere finanziariamente alla famiglia. Alcune di voi si trovano già in questa situazione. Vi incoraggio a continuare a istruirvi, se non lo state già facendo o non l'avete fatto già, affinché possiate essere preparate se le circostanze lo richiederanno. I vostri talenti cresceranno man mano che studiate e imparate. Sarete in grado di aiutare meglio i vostri figli mentre studiano e godrete della pace di mente nel sapere che vi siete preparati ad ogni evenienza della vita. Ripeto, studiate diligentemente. Il secondo obiettivo che desidero menzionare è: pregate fervidamente. Il Signore indicò: prega sempre, e io riverserò il mio spirito su di te, e grande sarà la tua benedizione. Forse non c'è mai stato periodo in cui abbiamo avuto maggior bisogno di pregare e insegnare ai nostri familiari a pregare. La preghiera è una difesa contro la tentazione. È mediante la preghiera fervente e sincera che possiamo ricevere le benedizioni necessarie e il sostegno richiesto a vivere rettamente in questo viaggio talvolta difficile che chiamiamo mortalità. possiamo insegnare ai nostri figli e nipoti l'importanza della preghiera con le parole e con l'esempio. Vi parlerò di una lezione su come insegnare con l'esempio che mi è stata scritta da una madre a proposito della preghiera. Caro Presidente Monson, a volte mi chiedo se faccio qualcosa di buono per i miei figli, soprattutto perché, essendo sola, con due lavori, per poter arrivare alla fine del mese, spesso arrivo a casa dove c'è tanta confusione, ma non perdo mai la speranza. La sua lettera continua con la descrizione di quando, coi suoi figli, stava seguendo la conferenza generale, mentre io parlavo della preghiera. Il figlio fece questo commento: «Tu, mamma, ce l'hai già insegnato». Lei chiese: «Cosa vuoi dire?». Il figlio rispose: «Tu ci hai insegnato a pregare e ci hai mostrato come farlo. Ma l'altra sera sono venuto in camera tua per chiederti qualcosa e ti ho vista inginocchiata a pregare il Padre Celeste. Se lui è importante per te, sarà importante anche per me». La lettera conclude: «Penso che non si possa mai sapere quale tipo di influenza abbiamo fino a quando un figlio ci vede fare ciò che abbiamo provato a insegnargli». Anni fa, poco prima di partire per prendere parte alla riunione annuale di Boy Scout d'America ad Atlanta, in Georgia, decisi di portare con me un numero sufficiente di copie della rivista New Era per poterle regalare ai dirigenti degli Scout. Quando arrivai all'albergo di Atlanta, aprii il pacco di riviste. Vidi che la mia segretaria, senza un particolare motivo, mi aveva dato due copie in più del numero di giugno, che parlava del matrimonio nel Tempio. Lasciai le due copie nella stanza d'albergo e, come programmato, distribuii le altre copie. L'ultimo giorno di riunioni, non avevo il desiderio di partecipare al pranzo programmato, ma sentii di dover tornare nella mia camera. Quando entrai, il telefono squillò. Si trattava di un membro della chiesa che aveva saputo che ero ad Atlanta. Si presentò e mi chiese se potevo dare una benedizione alla figlia di 10 anni. Acconsentii, ed ella mi disse che sarebbe venuta immediatamente nella mia camera d'albergo col marito, la figlia e il figlio. Mentre aspettavo, pregai per ricevere aiuto. Il rumore della convention fu sostituito dai sentimenti di pace che accompagnarono la preghiera. Poi sentii bussare ed ebbi il privilegio di incontrare una famiglia speciale. La figlia di 10 anni camminava con l'aiuto delle stampelle. Il cancro aveva imposto l'amputazione della gamba sinistra. Tuttavia, ella era radiosa e la sua fiducia in Dio era incrollabile. Fu data la benedizione. Madre e figlio si inginocchiarono di fianco al letto mentre io e il padre ponemmo le mani sulla figlioletta. Fummo guidati dallo Spirito di Dio. Ci sentimmo umili nel suo potere. Sentii le lacrime scorrere sulle guance e cadermi sulle mani mentre erano posate sul capo di quella bella figlia di Dio. Parlai delle ordinanze eterne e dell'esaltazione della famiglia. Il Signore mi suggerì di esortare questa famiglia ad andare nel sacro tempio di Dio. Alla fine della benedizione, capii che la visita al tempio era in programma. Mi fecero domande sul tempio. Non sentii una voce celeste, né ebbi una visione. Eppure nella mia mente vennero chiaramente le parole: «Fai riferimento a New Era». Guardai verso il cassettone dove trovai le due copie in più del numero sui templi di New Era. Diedi una copia alla figlia e l'altra ai genitori. Le guardammo poi insieme. La famiglia se ne andò e nella camera tornò il silenzio. Fu spontaneo esprimere una preghiera di gratitudine e ancora una volta di rinsaldare la decisione di dar sempre spazio alla preghiera. Mie care sorelle, non pregate per fare le cose che siete capaci, ma per essere capaci di fare le cose che vi sono richieste. Allora, le cose che farete non saranno un miracolo, ma il miracolo sarete voi. Pregate fervidamente. Infine, servite con buona volontà. Voi siete una possente forza per fare del bene, una delle più possenti nel mondo intero. La vostra influenza va ben al di là della vostra casa e raggiunge altre persone su tutta la terra. Voi siete rivolte ai vostri fratelli e sorelle per le strade, per le città, per le nazioni, per i continenti e dall'altro capo degli oceani. Voi personificate il motto della società di soccorso. La carità non verrà mai meno. Certamente siete circondate da possibilità per rendere servizio. Senza dubbio, a volte riconoscete così tante possibilità che potete sentirvi un po' sovraccariche. Da dove cominciate? Come potete fare tutto? Come fate a scegliere, in mezzo a tutte le necessità che vedete, dove e come servire? Spesso i piccoli atti di servizio sono quanto richiesto per sollevare e aiutare un'altra persona. Una domanda sulla famiglia, parole intelligenti di incoraggiamento, un sincero complimento, un biglietto di ringraziamento, una breve telefonata. Se osserviamo e stiamo attenti e se agiamo in base ai suggerimenti che riceviamo, possiamo fare molte cose buone. Talvolta, ovviamente, è necessario fare di più. Da poco sono venuto a conoscenza del servizio amorevole reso a una madre quando i suoi figli erano molto giovani. Frequentemente si alzava nel cuore della notte per badare ai suoi piccoli, come fanno le madri. Spesso la sua amica e vicina, che viveva dall'altro lato della strada, andava da lei il giorno dopo e diceva: «Ho visto le luci accese stanotte e ho capito che eri alzata con i bambini. Me li porto a casa per un paio d'ore, così puoi fare un riposino». Questa madre riconoscente disse: «Fui molto grata per la sua offerta e solo dopo molte volte che questo accadde mi resi conto che se aveva visto le mie luci accese nel cuore della notte, anche lei era sveglia con uno dei suoi figli e aveva bisogno di riposare proprio come me. Mi insegnò una grande lezione. E da allora ho cercato di prestare attenzione, come lei, alla ricerca di opportunità di servire». Sono infiniti gli atti di servizio offerti dal vasto esercito delle insegnanti visitatrici della società di soccorso. Alcuni anni fa sentii parlare due di loro che aiutarono una vedova addolorata. Angela, la nipote di mio cugino, no? Il marito di Angela e un amico erano andati a spianare la strada col gatto delle nevi e rimasero vittime di una valanga. Entrambi lasciarono la moglie in stato di gravidanza. Nel caso di Angela, del suo primo figlio, mentre l'altra donna non solo era incinta, ma aveva anche un bambino piccolo. Al funerale tenuto per il marito di Angela, il vescovo disse di essersi recato immediatamente a casa di Angela non appena aveva sentito del tragico incidente. Appena arrivò, suonarono il campanello. Si aprì la porta e apparvero le due insegnanti visitatrici di Angela. Il vescovo disse di averle osservate mentre esprimevano sinceramente il proprio amore, la propria compassione ad Angela. Le tre donne piansero insieme e fu evidente che quelle due brave insegnanti visitatrici si curavano molto di Angela. Forse come solo le donne sanno fare, indicarono gentilmente, senza che fosse loro richiesto, che cosa avrebbero fatto esattamente per aiutarla. Era ovvio che avrebbero aiutato Angela finché ne avesse avuto bisogno. Il vescovo espresse la sua profonda gratitudine nel sapere che sarebbero state una vera fonte di conforto nei giorni a venire. Tali atti di amore e compassione sono ripetuti continuamente dalle splendide insegnanti visitatrici di questa chiesa, non sempre in situazioni così drammatiche, ma comunque in modo altrettanto genuino. Io lodo voi, che con tenero affetto e con pensieri compassionevoli nutrite gli affamati, rivestite gli ignudi e ospitate i senza tetto. Colui che nota un passero caduto non ignorerà tale atto di servizio. Il desiderio di sollevare, la volontà di aiutare, la grazia nel dare provengono da un cuore colmo d'amore. Servite con buona volontà. Il nostro amato profeta, il presidente Gordon B. Hinckley, ha detto di voi: Dio ha piantato nella donna qualcosa di divino, che si esprime con forza pacata, grazia, pace, bontà, virtù, verità e amore. Mie care sorelle, possa il nostro Padre Celeste benedire ognuna di voi, sposata o non, nella vostra casa, nella vostra famiglia, nella vostra vita, affinché possiate meritarvi il glorioso saluto del Salvatore del mondo. Va bene, buona e fedele servitrice. Per questo prego, mentre vi benedico. E mentre benedico anche Ruth, la amata moglie di Presidente Faust, che questa sera è con noi insieme alla sua famiglia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oh,
dear Heavenly Father, we are so grateful for the spirit that we have felt this night. We are grateful for the words that we have heard from Sister Beck and her counselors and from President Monson. We are grateful for their experience and for their words and of advice to us. We pray that Thou wilt help us to remain steadfast and immovable as we accomplish the work we have to do as women in this church. We pray that we may reach out to those around us in our wards and those who may not be of our faith. We pray that we may ever pray to Thee and that we may grow closer to Thee and have direction in our lives. We are so grateful for all of these opportunities and for the blessings of the gospel in our lives. And we pray for these things in the name of Jesus Christ. Amen.